La voce della gente. L'approfondimento sul mondo dei procuratori di TMV Radio. A cura di Ajax. Asso agenti.
Eccoci all'appuntamento consueto del giovedì con la voce della gente. Ce l'abbiamo Nicolò Ceccarini, Nick, direttore di tuttomercatoweb.com.
Buonasera a voi, buonasera a tutti. Ciao,
buonasera.
Ciao, ciao, buonasera a voi.
Abbiamo
ciao,
anche il nostro ospite, Nick, vai, parola a te.
Sì, che è Gianni Vitali, procuratore di Conbulla. Ciao Gianni, buonasera e ben trovato qua su TMV Radio. Ciao Gianni.
Ciao, buonasera a tutti.
Buonasera.
Buonasera a tutti.
Eccoci.
Allora io comincio subito perché insomma io sono molto contento che Conbulla in questo momento diciamo sia un giocatore pronto, ritrovato dopo l'infortunio, che viva questa esperienza non facile al Sassuolo e che possa dare il suo contributo in questa fase finale di campionato, perché insomma il Sassuolo ha bisogno di tutti oggi per salvarsi. Allora io voglio fare però un piccolo retroscena con Gianni, la vicenda l'abbiamo seguita insomma nel mercato di gennaio, ma fino all'ultimo è stato un duello fra Torino e Sassuolo, no? Mi sembra dal punto di vista diciamo delle richieste, e poi alla fine Conbulla è andato in maglia nero-verde. Ecco, ti volevo chiedere se ci potevi raccontare un po' insomma quel giorno del trasferimento, insomma, come si è risolto poi sul fotopitch.
Ma allora è stato sicuramente non semplice, perché le condizioni per poter trovare una soluzione, no? Che andasse un po' incontro a tutte le parti non era facile, perché uno dei sicuramente un fattore importante era che la Roma lo dava solamente in prestito, in prestito secco, e quindi ci sono squadre che se possono, no, non lavorano su prestiti secchi. Arrivava sicuramente da un infortunio importante, era un secondo fattore delicato, visto che il mercato di gennaio di solito è fatto per riparare nell'immediato, diciamo. Però insomma con un po' di lavoro, soprattutto per quello che aveva fatto Maras fino all'infortunio, si è risolto tutto per il meglio. Siamo andati a Sassuolo a giocarci questa salvezza, e credo che lui sicuramente, anzi sono sicuro che lui darà il suo contributo fino alla fine, anche perché per far sì che questo avvenisse lo stesso Maras ha rinunciato a qualcosa, cosa che insomma non è mai uscita, però non è facile che un giocatore rinunci a dei soldi per andare a giocare, sapendo che per lui poteva essere importante in vista degli europei e del suo ritorno a Roma dopo con la nuova stagione.
Senti, se tu dovessi insomma dare un giudizio oggi, lui secondo te è quanto è vicino al 100% della condizione? Cioè in percentuale quanto siamo vicini o più o meno vicini al miglior Conbulla secondo il tuo punto di vista? Cioè,
il miglior Conbulla arriva, essendo molto giovane, arriva subito dopo una o due partite giocate, chiaramente. Parlo del miglior Conbulla, ma attualmente il ragazzo sta benissimo fisicamente. Chiaro, la condizione la ritrovi giocando, però partiamo già da un livello di preparazione molto 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 alto. Lui è pronto, sta con continuità ormai da tempo, e quindi non vedo l'ora di iniziare magari a partire dal primo minuto, sperando da domenica, da lunedì.
Sì, dunque ci sarà tra l'altro una partita molto importante, perché c'è Sassuolo Udinese, e quella è una partita anche proprio in chiave salvezza fondamentale.
Ecco, delicata, sì.
Mi dicevi giustamente anche insomma dell'approdo finale di questa stagione dell'europeo. Ecco, penso che insomma siamo molto contento, no? Perché poi comunque l'Albania c'è una squadra veramente forte, no?
L'Albania è una squadra che ha vinto un girone con squadre importanti come Polonia, no? E altre. È una squadra che secondo me ha dei ragazzi in rampa di lancio, lui, Aslani, lo stesso Broia, poi ha giocatori importanti come Ginsiti, che è capitano, insomma, che conoscete benissimo. Altri giocatori interessanti in altri ruoli, una squadra che può dar partire, arriva bene agli europei. Se è una squadra che se riesce ad arrivare diciamo in buona condizione, può dare fastidio, sì, molto.
Sì. Ragazzi, a voi.
Sì, io Vitali, volevo chiedere del prossimo calciomercato, che si aspetta per quanto riguarda la Serie A e anche per quanto riguarda invece l'assalto del mondo arabo che abbiamo visto diciamo, no, essere stato protagonista l'estate scorsa, meno sicuramente a gennaio. Insomma, le dinamiche generali diciamo, del prossimo mercato, che comunque non è lontanissimo.
Ma io credo che, prendo inizio dalla parte finale della domanda, credo che insomma, la parte del mondo arabo, come hai detto tu, sarà ancora protagonista, perché c'è tutta intenzione da parte loro di andare avanti in questo progetto di crescita e quindi avendo grossissime disponibilità economiche saranno sicuramente una variabile che sarà determinante per tutti quelli che saranno poi... tutto quello che sarà legato attorno, perché da lì partiranno tanti movimenti e quindi in funzione di quelle partenze poi si dovranno essere impiazzate in maniera chiara, decisa da parte della società. Poi dopo per quanto riguarda le squadre italiane hanno fatto, secondo me il nostro campionato, insomma il nostro prodotto è in crescita. Ci sono allenatori bravissimi, ci sono riusciti a valorizzare anche tanti calciatori, quindi ci sarà un mercato interessante.
Sì, ci sarà anche il mercato degli allenatori, tra l'altro, no? Perché poi potrebbe esserci davvero, come dire, ci potrebbero essere una serie di cambiamenti proprio sulle panchine delle squadre italiane in questa estate.
Sì, insomma, io credo che ci siano delle situazioni ancora da risolvere, diciamo così, da decidere. Anche situazioni di panchine molto molto importanti, però ripeto, io credo che qui in Italia, grazie al lavoro anche di tanti allenatori, il nostro calcio è riuscito un po' a rimettere fuori il naso, no? Credo che si possa vedere anche i risultati a livello internazionale, sia già negli ultimi 2 anni, insomma, dove le nostre squadre hanno fatto sicuramente meglio che in precedenza, e siccome ritengo l'allenatore una componente fondamentale per una società al giorno d'oggi, soprattutto in una società come le nostre, dove hanno magari disponibilità economiche limitate, ma devono fare della valorizzazione, parlo anche delle squadre più importanti, comunque qualcosa di necessario, affidare a allenatori bravi, capaci, che hanno questa qualità, credo che sia diventato assolutamente determinante, perché se si pensa soltanto al presente e al risultato, ammesso che questo arrivi, sicuramente questa è una complicanza per il futuro.
Analizzando poi...
Analizzando il mercato di gennaio a un paio di mesi di distanza, ci sono stati dei colpi che hanno reso più di quello che lei si sarebbe aspettato, avendoli visti invece completati dal primo al 31? O è stato un mercato di riparazione che fa pensare che anche in estate si muoveranno più soldini? Quello dello scorso anno era stato quasi uno 0-0.
Allora, sul discorso è chiaro, insomma, noi abbiamo società che sono abbastanza legate dal fair play finanziario, piuttosto che insomma, dal punto di vista economico credo che si dovrà comunque affidarsi alla capacità, alla qualità dei nostri direttori sportivi e anche alla loro fantasia talvolta, perché ci sono sicuramente società e campionati che hanno più disponibilità della nostra. Però, ripeto, credo che... con magari anche qualche cessione sulla carta dolorosa di qualche club, di qualche giocatore, di qualche club importante o cose simili, si potrà fare un gran lavoro. Okay. Ripeto, secondo me siamo leggermente in risalita, speriamo.
Okay. Nick?
Gianni, volevo farti questa domanda, perché oggi commentare questa situazione che si è venuta a creare a Bologna diciamo per certi versi è un po' più facile, però se ti avessero detto a metà agosto che a 9 giornate dalla fine il Bologna sarebbe stato al quarto posto in classifica, ci avresti creduto sì o no?
No, non ci avrei creduto, mentirei se dicessi il contrario, però il Bologna e il suo allenatore sono un po' un esempio di quello che io dicevo prima, ma tendenzialmente noi in Italia pensiamo che gli allenatori che valorizzano i calciatori o che fanno un certo tipo di calcio vanno bene per le medio-piccole, perché poi vanno ai grandi club, secondo me sono etichette italiane che non hanno senso. Questi miracoli sono miracoli sportivi, intendo chiaramente, sono possibili solo se chiaramente c'è una società importante alle spalle, questo è chiaro, i giocatori devono essere bravi, ma la qualità del lavoro dell'allenatore sicuramente ha fatto la differenza. Io lo dico sempre, quando guardiamo una squadra e ce ne piacciono molti giocatori, sicuramente hanno fatto un bel lavoro, ma sicuramente il manico, cioè l'allenatore, incide tantissimo. Quando guardiamo una squadra e di quella squadra per un motivo o per l'altro in tanti non riescono a rendere, magari insomma vale il discorso opposto.
Volevo collegarmi, visto che ha parlato chiaramente dei meriti di Thiago Motta, volevo chiedere a Gianni se si aspettava anche questo bell'impatto di Daniele De Rossi, un altro che secondo me insomma ha fatto la gavetta, perché quando è andato a Calaspal la sua delusione l'ha presa, però secondo me quelli sono momenti di crescita per un allenatore. Poi non guardiamo il fatto che comunque De Rossi insomma a Roma è casa sua, e quindi comunque sia forse conosce talmente bene l'ambiente che non dico che questa cosa l'ha leggermente aiutato, però quantomeno non gli ha creato un problema. Però mi sembra che anche il percorso di certi allenatori debba passare a volte, no? Anche da questo step, e lui ora è entrato benissimo, no? All'interno del contesto Roma.
Premesso che sono molto, molto contento per De Rossi, perché il fatto che lui fosse così attaccato, sia così attaccato alla città, alla tifoseria e alla squadra, sicuramente magari i primi giorni gli possono essere dati un vantaggio, ma è chiaro che il carico di responsabilità che lui sicuramente sentiva e sente addosso è notevolmente superiore, quindi tecnicamente questo complica le cose, nel senso che è stato catapultato in una realtà dove sembrava che non potesse esserci quasi più calcio dopo l'addio di Mourinho, invece lui è riuscito, io parlo per la piazza ovviamente, no? Erano molto attaccati all'allenatore portoghese, e invece sta facendo benissimo. Credo che la Roma oggi giochi un calcio anche un pochino più spensierato, oltre che più offensivo, anche se vogliamo. Credo che tanti giocatori stanno facendo bene. E la gavetta, sì, la gavetta vale un po' per tutti, in ogni professione. Insomma, io posso essere anche uno straordinario direttore di una radio, ma devo partire dal basso se voglio arrivare là. Quindi vale anche per gli allenatori, vale per i direttori, vale un po' per tutte le professioni. Poi ci sono dei casi dove si parte subito al top e si fa bene, ma sono sicuramente eccezioni da un valore assoluto particolare, ma non sono quello che è il percorso che deve essere fatto in linea generale. Mm-hmm.
Io le volevo chiedere, Vitali, invece, visto che un po' abbiamo parlato anche insomma del futuro del calcio, no? Si parla in questo periodo soprattutto delle leghe, ma anche dei sindacati dei giocatori che stanno un po', diciamo, valutando questo allargamento, no? della Champions, anche dei mondiali, quindi delle partite della nazionale, poi c'è il mondiale per club. Ecco, dove si sta andando in questo senso? Perché poi ci sono varie correnti, ci sono alcune big che vorrebbero diminuire le partite dei campionati, le leghe non vogliono assolutamente toccare, vogliono preservare i campionati nazionali, ci sono i discorsi economici, c'è il discorso degli infortuni, perché si arriverà a giocare la prossima stagione per alcuni club un massimo di quasi 70 partite potenziali. Ecco, volevo capire un po' dove si sta andando in questo senso, secondo lei?
Allora, guardi, per me è un discorso molto ampio, nel senso che dal momento che ad un tavolo si siedono soggetti che hanno differenti vedute, differenti possibilità, differenti programmazioni, che avrete trovato un punto di incontro difficile. Il calcio segue un po' quello che è sempre stato l'andamento nelle professioni, si segue dove si può guadagnare di più. È chiaro che il mondo del calcio, ruotano insomma tantissimi soldi, si cerca sempre di creare più business. È chiaro che questo però deve avere un limite, il limite sono le partite che possono fare questi ragazzi, perché oltre a un discorso fisico di infortuni che è fondamentale, c'è anche un discorso di qualità. Cioè, se si vuole trasformare il calcio in esibizione stilistica dei giocatori migliori fine a se stessa, possiamo far fare più partite possibili, i giocatori non si allenano più, vanno in campo e fanno quello che sono in grado di fare. Ma in un gioco collettivo, secondo me, l'allenamento è fondamentale. Più partite metti, più ore di allenamento sottrai a quella che è la didattica, la tattica, la conoscenza e il crescimento.
Certo, le partite sono onestamente sono anche bruttarelle, voglio dire, non è no, che
no, mi trovi assolutamente d'accordo, mi trovi assolutamente d'accordo. Quindi bisogna stare attenti, perché se si insegue solo l'aspetto economico, secondo me si può, poi ci sarà un impoverimento generale di quello che è il livello del calcio, la crescita dei calciatori e la stabilità economica della società. Quindi per me giocano troppo, quindi da qualche parte la coperta per forza è corta. Io sono personalmente sono per meno la riduzione del numero di squadre nei campionati maggiori, altrimenti diventa complicato.
Bene. Volevo chiederle una domanda stile Bologna quarto posto, però al contrario su Napoli e Lazio, prima e seconda rispettivamente lo scorso anno, se agosto le avessero detto settima e nona invece al 28 marzo 2024 ci avrebbe creduto?
No, settima e nona no, poi devi sapere che io non ci becco mai i pronostici, quindi
siamo in due.
A maggior ragione no. Hanno avuto qualche difficoltà, credo che si siano stati commessi degli errori, credo anche che siano stati assolutamente capiti e percepiti dalle società, e questo nel calcio può capitare, non sempre si riesce a far bene. Napoli è una società che sono tantissimi anni, che è assolutamente virtuosa dal punto di vista economico e anche di risultati, poi si può sempre sbagliare, per carità. La Lazio probabilmente paga la difficoltà in fase offensiva, l'età di qualche calciatore che è stato fondamentale, che fa parte della storia della Lazio, la perdita di Milinkovic-Savic, e magari non sono riusciti a mantenere il livello della passata stagione.
Nick?
Sì, io guarda, volevo fare un attimo anche una considerazione sul momento della Fiorentina con Gianni, perché la tragedia che ha colpito la Fiorentina, in particolar modo ovviamente con la scomparsa di Gio Barone, chiaramente è un vuoto enorme per il club, e quindi la Fiorentina oggi si ritrova senza un grandissimo punto di riferimento. Ecco, in questi casi che cosa ti aspetti? Perché comunque insomma la sua presenza era fondamentale per il gruppo, per la squadra, per il ruolo che aveva all'interno. Quindi che cosa vedi, ecco, nell'immediato futuro della Fiorentina, proprio da reazione sul campo?
Ma difficile, perché insomma è stata un'autentica disgrazia. Un uomo, un professionista che si era buttato nella Fiorentina anima e corpo, e che quindi quando tu vai a perdere persone che buttano dentro passione pura, no, incondizionata, è chiaro che c'è un impoverimento. Detto questo, la società insomma saprà ristrutturarsi, ci sono già attualmente all'interno ottimi professionisti come Daniele Pradere, stesso Udiso, quindi non so se verrà, ci servirà una figura. Chiaro che essendo la proprietà stessa in America, lui era proprio il collante, il punto di riferimento, e quello in questo momento viene un po' a mancare. Insomma, purtroppo però è accaduta questa tremenda disgrazia, e che ogni tanto insomma è difficile anche commentarla, è stato veramente un brutto colpo.
Sì, è vero.
Io sulla Fiorentina le volevo chiedere, Vitali, invece, ecco, visto che adesso c'è la ripresa della stagione agonistica ed è esattamente come l'anno scorso, più o meno un pochino meglio in campionato, ma bene o male, e ha la possibilità di arrivare fino in fondo nelle due coppe come è stata nella passata stagione, in una situazione dove probabilmente è anche impossibile o comunque difficile fare una scelta, come la vede? Perché è un momento un po' cruciale anche nella gestione dell'organico, perché poi l'anno scorso non è riuscita, no, a concretizzare magari anche la vittoria di un trofeo eccetera, però in campionato è in lotta ancora per l'Europa, eventualmente matematicamente anche per quella che conta di più, per un discorso di quinto posto, insomma la vedo una squadra sui tre fronti, però contemporaneamente dover gestire un po' una situazione non facile, ecco, dal punto di vista proprio dell'agonistico, ecco.
Sono situazioni nelle quali ti ci ritrovi per meriti. Se la Trentina oggi è una delle pochissime squadre di cui possiamo parlare che è in corso su tutti gli obiettivi possibili, praticamente significa che il lavoro è stato fatto bene,
certo.
Detto questo, non si può scegliere, anche perché se molte volte succede nel calcio che si rinuncia a qualcosa per ottenere qualcos'altro, a volte va male la prima e va peggio la seconda. Quindi credo che la Fiorentina cercherà di gestire il minimo indispensabile, ma di andare partita per partita a cercare di ottenere il massimo, perché sulla carta decidere su cosa concentrarsi anche, insomma, anche la storia recente ci insegna che non sempre è la soluzione migliore. Credo che le partite vadano giocate, anche perché se si fa bene con dei piccoli tasselli dei puzzle che aggiungi per completare, crei ancora morale, crei convinzioni, crei fiducia. Se si fanno delle scelte diverse che creano magari malumori, si ha l'effetto contrario. Quindi pensiamo di giocare partita per partita, andare avanti come sta facendo, che sta facendo bene.
Benissimo.
Gianni, se non c'è un'altra domanda, non so se Alessandro voleva fare un'ultima domanda, altrimenti poi lo salutiamo e lo ringraziamo.
Sulla corsa Champions, chi finisce in Champions? Dato che non azzecca mai i pronostici, ne chiediamo un altro ancora.
No, appunto dico niente pronostici, ecco. Guardi, non mi fate far figurare. Chi va in Champions? Inter, Milan, Juve, Roma.
Ok, okay. Perfetto. Beh. Abbiamo registrato tutto, quindi.
Però qui hai fatto un pronostico, quindi hai visto come ha
cancellato.
Questi giornalisti riescono sempre a farti tra bocchetti, Gianni.
Lo so, è così, l'informazione professionale.
Questo era il bicchiere della staffa all'ultimo, prima che esce via.
Gianni, è stato davvero un piacere.
Grazie.
Grazie, anche auguri di buona Pasqua e grazie sempre per la tua disponibilità.
Auguri e buon lavoro.
Tanto a voi, buon lavoro, arrivederci.
Grazie ciao, a Gianni Vitale. E grazie Nick, ovviamente con te ci ritroviamo presto, buona serata, buon lavoro, grazie mille.
Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
Ciao. Grazie ciao. A Niccolò Ceccarini, ciao. Direttore di tuttomercatoweb.com, sigla di chiusura, vai.
La voce della gente, l'approfondimento sul mondo dei procuratori di TMV Radio, a cura di Ajax, Assoagenti.